Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Iniziano oggi i mondiali svizzeri di hockey. Nel giornale le prospettive dei rossocrociati e delle squadre favorite. Unispital di Zurigo, dopo settimane di comunicazioni e polemiche sullo scandalo cardiochirurgia, l'ex primario Francesco Maisano prende posizione e dice la sua verità. Donald Trump in volo verso Washington dopo la visita a Pechino, dove ha trovato una curiosa minibar di fan tra la popolazione, torna con risultati più commerciali che geopolitici. Giornata di lutto nazionale a Kiev dopo i bombardamenti continui durati oltre 24 ore, 24 anche i morti. In queste ore in corso uno scambio di prigionieri con la Russia. A Cannes ovazione per il film su Samuel Paty, il docente ucciso da terroristi islamici per una lezione in cui si parlava delle vignette su Maometto di Charlie Hebdo. Sei anni dopo l'edizione annullata per Covid, 17 anni dopo il Mondiale di Berna, la Svizzera torna ad essere epicentro dell'hockey mondiale. Si aprono oggi infatti i Mondiali di Zurigo e Friburgo. Quali sono le aspettative allora della nazionale svizzera? Lo chiedo a Omar Meschal.
Allora, diciamo che apparentemente alle spalle ed assorbito il patatrac Fischer, la Svizzera può ragionevolmente ambire ad un altro mondiale da protagonista dopo due finali perse consecutivamente, e questo aggrappandosi ad esperienza e continuità. Sono ben 18 infatti i giocatori reduci dall'Olimpiade, 22 invece gli elementi nella rosa più esperta del mondiale che hanno già vinto una medaglia, ergo ad aver già giocato una finale. Per un termine di paragone, i giovani ed affamati a Stati Uniti avversari di serata in un remake dell'ultima finale mondiale hanno il solo Matthew Tkachuk quale rinforzo olimpico. Tkachuk che sarà fra l'altro assente questa sera per la fresca paternità. Un primo test comunque molto molto indicativo contro una squadra, quella statunitense al solito composta interamente da giocatori NHL, un test che aiuterà a capire a che punto è la nazionale di Cadieu. Anche quest'anno comunque le partite di girone, guardando agli avversari come Austria, Lettonia, Gran Bretagna ed Ungheria, serviranno unicamente per il miglior posizionamento possibile verso i quarti di finale, e sperando in seguito che il fattore casalingo dia un'ulteriore spinta agli elvetici, pensando alla vittoria della Cechia due anni or sono a Praga, all'insperato bronzo della Lettonia a Riga 2023, oppure ancora al titolo della Finlandia a Tampere l'anno prima.
Questo per la Svizzera. Omar Meschal, ampliamo un attimo lo sguardo. Guardo che mondiale sarà tre mesi dopo le Olimpiadi di Milano, dove erano presenti tutte le stelle NHL del massimo campionato nordamericano.
Diciamo subito, non ci sarà la stessa inarrivabile qualità ammirata all'Arena Santa Giulia di Milano, ma i motivi di interesse saranno diversi e la concorrenza al solito non mancherà, pensando anche al fatto che nelle ultime quattro edizioni ci sono state quattro diverse vincitrici. Partiamo allora da Canada-Svezia, che alle 16:20 aprirà il Mondiale a Friburgo in una pista reduce dai festeggiamenti per il primo storico titolo del Gautheron, con subito di fronte dunque il Canada del giovane ma già determinante Celebrini e dell'icona Crosby, senza dimenticare Scheifele o Tavares, ed una Svezia reduce invece da due podi iridati e che il futuro allenatore della Ginevra Hallam ha rimpolpato con diversi elementi del campionato svizzero. Tanta Svizzera anche nella Finlandia, capolinea olimpico all'overtime per gli elvetici e guidata da Capitan Barkov, che ha alzato le ultime due Stanley Cup con Florida. Da Finlandia, che con la Germania di Sider sarà un avversario direttissimo dei rossocrociati nella lotta per i primi posti del gruppo A.
Omar Meschal sui campionati mondiali di hockey che stanno per avere inizio. Adesso andiamo alle altre notizie. Innanzitutto la versione di Maisano. Per la prima volta infatti l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, Francesco Maisano, si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa che aveva portato alla luce, tra l'altro, un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione tra il 2016 e il 2020. Gianluca Algiati, il chirurgo italiano, si è espresso sulle pagine del Fatto Quotidiano per dire cosa.
Per difendersi e contrattaccare, Maesano, che dal 2021 è primario al San Raffaele di Milano, lascia intendere che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Lui parla di resistenze culturali che avrebbero ostacolato la collaborazione. Questa, insomma, è una delle sue linee di difesa, se vogliamo, ed è la prima volta che Maesano si esprime sulla vicenda. Anche la RSI aveva cercato invano di contattarlo. Ora ecco appunto le sue parole riportate dal Fatto Quotidiano, e Maesano ha risposto con un documento scritto, quindi niente possibilità di incalzarlo sulle domande scomode, per esempio quella sul conflitto di interessi, che è uno degli elementi emersi dal rapporto dell'Unispital assieme alle presunte negligenze e alla gestione caotica del reparto. Conflitto di interessi dovuto al fatto che Maesano deteneva una partecipazione in una società che produceva dispositivi medici, i Cardioband, da lui usati per le operazioni alla valvola mitrale. Il professore sostiene di aver partecipato a più di 20 progetti di ricerca assieme all'industria e in un solo caso di aver intascato un compenso, probabilmente è il caso del Cardioband, ma al giornale non è stato possibile chiedere chiarimenti. Quanto al tasso di sovramortalità, Maesano sostiene che non sia dovuto al Cardioband e allo stesso tempo dice come l'innovazione nella medicina passi anche da una certa assunzione del rischio. Interventi considerati rischiosi 10 anni fa oggi sono diventati routine. Un delicato equilibrio che sarà anche uno degli elementi su cui dovrà indagare la giustizia in Svizzera anche per stabilire eventuali risarcimenti alle vittime.
Volare a impatto zero sul clima. Le compagnie ci stanno lavorando per trovare soluzioni alternative all'acquisto di certificati andando direttamente alla radice, cioè grazie a carburanti nuovi. Swiss, ad esempio, ha annunciato una collaborazione con Metafuels, società svizzera che sviluppa carburanti sintetici per l'aviazione. Una tecnologia ancora giovane, considerata tuttavia una delle strade obbligate per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni del settore. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
Il carburante del futuro per gli aerei, chiamato SAF, cioè Sustainable Aviation Fuel, potrebbe nascere dal metanolo e sarebbe prodotto a partire da biomassa, acqua e CO2. È su questa scommessa che lavora Metafuels, azienda svizzera con cui ora Swiss e il gruppo Lufthansa hanno deciso di collaborare. L'idea è semplice da raccontare, molto meno da realizzare. La trasformazione del metanolo è difficile per via di molti processi chimici, tra cui la captazione dell'anidride carbonica dall'aria. Il vantaggio in futuro non sarà solo in termini di inquinamento dell'aria, perché questo combustibile potrebbe essere usato negli aerei di oggi, senza bisogno di trasformare aeroporti, motori o infrastrutture. Per Swiss è anche una mossa strategica. Dal 2030 in Svizzera e nell'Unione Europea crescerà la pressione normativa sui carburanti sintetici. Avere accesso perciò e per tempo a queste tecnologie significa non farsi trovare impreparati. Metafuel lavora a un primo stabilimento commerciale a Rotterdam, ma il punto critico, oltre alla filiera di produzione, resta la scala. Oggi i carburanti sostenibili per l'aviazione esistono, ma costano molto e sono disponibili in quantità ancora esigue.
Adesso parliamo delle elezioni grigionesi. Al di là dei volti e dei nomi dei candidati, ci sono anche i temi. Tra i più discussi nei dibattiti in vista del voto del 14 giugno c'è l'alloggio. Nei Grigioni le abitazioni primarie scarseggiano, infatti basti pensare che gli appartamenti vuoti sono solo lo 0,6% del totale. Quali sono allora le ricette che propongono i principali schieramenti? Lo sentiamo adesso nell'approfondimento di Stefano Barbusca.
A Davos, che con i suoi 11.000 abitanti è la seconda città dei Grigioni, la carenza di abitazioni per residenti è una vera e propria emergenza. Per la vice sindaca Valérie Favraccola, candidata al governo per l'UDC, nei Grigioni le procedure sono troppo lente, a volte anche per un semplice permesso di costruzione. Il cantone deve creare condizioni quadro adeguate, in modo da accelerare invece di rallentare, consentire anziché impedire.
È vor allem wichtig, dass wir als Kanton die Rahmenbedingungen entsprechende Stellen beschleunigen anstatt verlangsamen, ermöglichen anstatt verhindern.
per il consigliere di Stato del Centro Marcus Caduff, il cantone ha già fatto la propria parte.
Il cantone ha il ruolo della pianificazione territoriale, quello che abbiamo fatto, e in più abbiamo creato l'anno scorso la legge per poter promuovere se stanno costruendo degli appartamenti che sono a un prezzo che copre i costi.
Da quest'anno, grazie a un fondo di 15 milioni di franchi, vengono concessi mutui a tasso agevolato a chi costruisce, ristruttura e compra abitazioni di utilità pubblica. Troppo pochi per la sinistra, che di milioni ne avrebbe messi in campo ben 100 per la promozione degli alloggi, come ribadisce il consigliere di Stato socialista Peter Paier.
Il cantone deve fare di più, deve dare un sostegno ai comuni, deve fare per esempio un fonds per pagare o per acquisitare terreni, per esempio, o case, e per dare in affitto dopo a un prezzo pagabile.
Per i liberali, invece, come sottolinea il presidente del partito e candidato al governo Maurizio Michail, non è possibile risolvere questo problema solo con fondi pubblici, e finanziare spazi abitativi non è un compito del cantone.
I costi degli immobili devono diventare meno onerosi, in modo che convenga anche investire in abitazioni primarie. Bisogna riuscire ad evitare di restringere ancora di più le possibilità, quindi meno regole, più possibilità di realizzazione, sempre tenendo conto di tutti gli aspetti di cura e di responsabilità che servono sui territori.
Territori dove diversi comuni stanno facendo la propria parte. A Sankt Moritz, dove secondo alcuni studi mancano ben 400 abitazioni primarie, è in corso la costruzione di 19 unità abitative finanziate dal comune, che verranno affittate a un prezzo basato sul reddito degli inquilini. Questo è solo il primo passo. Grazie alla sinergia tra pubblico e privati, nel giro di qualche anno saranno costruiti quasi 200 appartamenti per residenti.
Apriamo adesso la pagina estera con il viaggio di Donald Trump in Cina, che si è concluso stamane. Dopo il pranzo di lavoro con Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti è infatti ripartito verso Washington. Si attendono ancora i dettagli degli accordi commerciali siglati durante il vertice. La visita ha attirato enorme attenzione a Pechino. Tra gli elementi di colore, qualche fan di Trump e la nuova consapevolezza tra i cittadini cinesi di aver conquistato un rapporto tra pari con l'America. Lorenzo Lamperti.
Make America Great Again e grande rinnovamento della nazione cinese possono andare di pari passo per lo sviluppo comune di Stati Uniti e Cina. Durante il pranzo di lavoro che ha chiuso il vertice, Xi Jinping ha concesso un'apparente adulazione a Donald Trump, paragonando il suo programma politico allo storico obiettivo di sviluppo della Cina. Un ultimo convenevole tra i due leader che si sono già dati appuntamento alla Casa Bianca a settembre. Da capire i dettagli degli accordi di questi giorni. La Cina dovrebbe aumentare gli acquisti di jet Boeing, prodotti agricoli ed energia americani. Niente svolte però su chip e terre rare, ma nemmeno su Iran e Taiwan. Visto dai cinesi, il vertice è comunque un successo. In questi giorni i social si sono riempiti di messaggi per Trump. Alcuni fan con cappellini MAGA si sono radunati davanti al Four Seasons, l'hotel dove ha alloggiato il presidente americano. Virale Marco Rubio, che osserva ammirato il soffitto della grande sala del popolo, ma anche Elon Musk, che prima dichiara che il figlio sta studiando il mandarino e poi chiede un selfie col fondatore del colosso degli smartphone Xiaomi. Molto condiviso anche il video di un giornalista di Fox News, Brett Baier, che gioca a ping pong con un anziano in un parco di Pechino, uno dei pochi momenti fuori da un protocollo altrimenti molto rigido. Nelle ultime ore milioni di visualizzazioni per il taiwanese Jensen Huang. L'amministratore delegato di Nvidia, colosso dei chip, è stato pizzicato mentre mangia un piatto tipico di tagliatelle fritte in una via del centro città, sfuggito dal resto della delegazione. Tutto alimenta l'orgoglio della Cina, che legge e racconta la visita di Trump come la prova che è stato raggiunto un rapporto paritario tra le due potenze.
In Ucraina adesso è stato proclamato un giorno di lutto a Kiev per ricordare le 24 persone morte nell'ultimo attacco aereo russo, uno dei più devastanti dall'inizio dell'invasione. Ma nel frattempo è in corso uno scambio di prigionieri e la restituzione di soldati uccisi. Sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Un palazzo crollato su se stesso, lasciando sotto le macerie 24 dei suoi abitanti, tra loro tre bambini.
È questo lo scenario che si sono trovati davanti ieri i soccorritori nel distretto periferico di Darnitsky, nella capitale, Kiev. Le ricerche dei sopravvissuti sono terminate solo questa mattina, 28 ore dopo l'arrivo del missile russo che ha rimosso un'intera ala dell'edificio, senza lasciare scampo alle persone che si erano rifugiate nei bagni e nei corridoi del palazzo. Il presidente Zelensky ha visitato questa mattina il luogo dell'attacco, il più letale da quando nel luglio dell'anno scorso 28 persone furono uccise dai bombardamenti russi in una sola notte. Di fronte alle rovine del palazzo, Zelensky ha chiesto al mondo di non dimenticare i sacrifici compiuti dall'Ucraina per fermare l'aggressione russa. Ma per molti ucraini oggi sono arrivate anche delle buone notizie. 205 prigionieri sono stati scambiati con la Russia, nella prima fase di un nuovo scambio negoziato la scorsa settimana durante il cessate il fuoco, che dovrebbe portare alla liberazione di 1000 prigionieri in totale. Un segnale di incoraggiamento in una giornata in cui altrimenti ci sarebbe molto poco da festeggiare.
E a proposito, 36 stati aderiranno all'accordo internazionale per l'istituzione del Tribunale Speciale, il riconoscimento delle responsabilità per l'aggressione contro l'Ucraina. Lo ha annunciato oggi il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, nel corso della ministeriale dell'organizzazione che si sta svolgendo a Chisinau in Moldova. Presto la Russia dovrà quindi rendere conto della sua aggressione, ha detto Berset. Tra le nazioni che hanno espresso l'impegno ad aderire, anche la Svizzera, rappresentata all'incontro dal consigliere federale Ignazio Cassis. Il narcotraffico continua a seminare morti in Francia. Le vittime sono già 6 dall'inizio dell'anno e spesso si tratta di adolescenti coinvolti dalla piovra di delinquenza tra traffico di stupefacenti e violenza sempre più estrema, diventata ormai un'emergenza per il governo. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
La vittima aveva appena compiuto 15 anni, il ferito grave di anni ne ha appena 13 e un altro ragazzo di 14 anni è comunque ricoverato, ferito pure lui, nell'agguato di ieri sera in uno dei quartieri popolari di Nantes, l'ennesimo visto che da inizio anno nella città dell'ovest della Francia ci sono state ben 26 sparatorie. Solo domenica un 18enne era stato ferito nello stesso quartiere di Fourboyer, dove a fine aprile era stato ammazzato anche un giovane e un altro ferito gravemente.
Cette guerre, on la mène avec déterminazione. On perdra pas la guerre contro il narcotraffico.
L'agguato di ieri è da imputare al narcotraffico, contro cui il governo si considera in guerra, che il ministro degli interni, l'abbiamo sentito, Laurent Nunez, non intende perdere, anche perché ad essere coinvolti sono spesso adolescenti, magari reclutati sui social dai malavitosi, che trovano facilmente manovalanza nella regione di Parigi da inviare poi nei centri di spaccio nel resto del paese. A Marsiglia innanzitutto, centro nevralgico del narcotraffico, e dove una cinquantina di minorenni sono indagati per omicidio, ma pure a Lione, Grenoble, Tolone, oppure a Nizza, dove domenica in una sparatoria sono state uccise 2 persone, 6 sono rimaste ferite e l'assassino si muoveva in monopattino, mentre i killer di Nantes sono arrivati in moto e dopo aver ammazzato il quindicenne all'entrata di un palazzo hanno inseguito il tredicenne fino al 13° piano prima di colpirlo. Il terzo ferito era un semplice passante che accompagnava un cuginetto di 3 anni dalla nonna.
Restiamo in Francia, andiamo a Cannes per parlarvi di un film che ha lasciato il segno in sala, un film su una storia vera che vale la pena di ricordare. Siamo nel 2020 in una scuola di Éragny, poco lontano da Parigi. Samuel Paty, insegnante di storia, tiene una lezione sulla libertà di opinione e mostra alla classe alcune delle famose vignette satiriche di Charlie Hebdo che raffigurano Maometto. Un'allieva che era assente per giustificarsi col padre, gli racconta, mentendo, che il docente nella lezione ha discriminato gli studenti islamici. Ne nasce una campana d'odio che culmina con l'assassinio e la decapitazione del docente. Il film si intitola L'Abandon ed è diretto da Vincent Garenc. Lo ha visto per noi Alessandro Bertoglio.
Sì, è un film toccante questo L'Abandon, perché il professor Paty è stato proprio lasciato solo a combattere contro un gruppo di persone radicalizzate che hanno lanciato una campagna d'odio contro di lui sui social. Noi abbiamo chiesto al regista che cosa lo abbia spinto a raccontare questa pagina dolorosa.
Tout de suite j'ai senti qu'il y avait une dimension cinématographique Fin da subito ho percepito che in questa vicenda c'era una dimensione cinematografica, una dimensione drammaturgica caratterizzata dall'unità di luogo, dall'unità di tempo e dall'unità d'azione. Si svolge in una scuola media nell'arco di 11 giorni. A scuola non si parla d'altro che di questa voce che sta circolando. C'è, se vogliamo, persino un tocco kafkiano, dato che a un certo punto si capisce che la ragazza da cui parte tutto ha mentito per coprire una sua mancanza. Da qui si genera una serie di eventi che avrebbero portato da una bugia di una ragazzina a una menzogna all'interno della famiglia, a un omicidio, fino a una tragedia nazionale. Quello che ho sceneggiato sono davvero piccole cose, non l'essenza del film, che si basa davvero su una realtà documentata. Questo tipo di vicenda ci obbliga a fare le cose con serietà. Questo film per molti sarà la storia di Samuel Paty, sarà la verità. È quindi un dovere avvicinarsi il più possibile ad essa.
Un assassinat, une tragédie nationale.
Una lezione sulla libertà di stampa e di pensiero che si trasforma in una tragedia per colpa delle bugie di una ragazzina che peraltro è stata condannata, così come il padre e le persone coinvolte a vario titolo. Persino gli studenti che hanno indicato al killer quale fosse il professore.
In questi tempi controversi di verità alternative e di social media onnipresenti nella nostra vita, chi si trova nel mezzo di una tempesta rischia davvero di dover combattere da solo, come ci ha spiegato il regista Vincent Garenc.
Samuel Paty non si è aperto con nessuno durante quegli 11 giorni, si confidava solo con poche persone. A scuola invece sapeva difendersi, mandava email. Ci sono state delle riunioni, come si vede nel film, c'è una riunione dei docenti. Mi sono concentrato sulla sequenza di cause ed effetti, ho messo le cose una dopo l'altra, un giorno dopo l'altro. Quando inizia una nuova giornata si avverte quella carica. C'è una sorta di tensione, una pressione che cresce da sola, semplicemente attraverso l'accostamento dei fatti, semplicemente attraverso il racconto della storia, senza effetti scenici, senza musica.
Le récit d'histoire sans effet de manche, sans musique.
Era il nostro ultimo contributo e mi fermo qua. Buona giornata.